saremo con noi. Dalle 21 di sabato 11 febbraio su oltrelago.it ci saremo per commentare insieme la serata finale del festival.
Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo?
Perché Sanremo è Sanremo?
Perché Sanremo è scanzonato?
Perché Sanremo non è San Scemo?
Perché Sanremo è tutto un mondo?
Perché Sanremo è un baraccone?
Perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare.
Che strana apertura oggi e che strana voce. Beh, vabbè, ancora, se non vi siete ancora abituati, questa è da qualche giorno la mia voce. Io sono Anna, questa è Socraticamente, questa è Oltre Lago. Ma che strana apertura abbiamo avuto. Ma sì, è semplice, perché adesso ve lo diciamo, ve lo diremo, ve lo ricorderemo fino a quando non entrerà nella memoria collettiva di tutti i nostri ascoltatori. Sì, sabato, la finale di Sanremo, la finale del Festival della Canzone Italiana, la finale del Festival della Canzone Popolare. Noi, nazional popolari e anche internazional popolari, saremo qua, saremo qui, saremo in radio, un bel gruppo delle voci di Oltrelago per raccontare, per guardare la finale, per raccontarcela, per commentarla, ovviamente di par nostro, quindi con sofisticatissimi commenti. Io ho ancora nelle orecchie quello che siamo riusciti a fare, a dire lo scorso anno nella 72esima edizione del festival. Siamo 73. Che dire, basta attendere qualche giorno. Sabato sera alle ore 21 noi saremo qua in radio, presenti per voi, per noi, per tutto il mondo. Ma prima sarà anche un pomeriggio ugualmente musicale, perché a questo punto, visto che ci sono, ricordo tutto, tanto poi avremo modo di parlarne. Ma sabato ci sarà anche un concerto del Trevignano Proms e di nuovo Oltrelago sarà presente, perché per buona abitudine, e abbiamo tante buone abitudini, c'è anche quella di andare, ascoltare e registrare per voi il concerto, le esibizioni, sempre estremamente gradevoli, piacevoli e soprattutto che poi hanno un ottimo riscontro di ascolto sia in sala che successivamente nei podcast. Eh sì, perché noi andiamo, registriamo e una selezione, se non l'intero concerto, poi lo riproponiamo nell'interno dei nostri podcast. Dove si trovano i podcast? Semplice, www.oltrelago.it, i podcast, scegliete e troverete una delle tante sezioni che si chiama, casualmente, guarda un po', si chiama proprio Trevignano Proms. E che cosa vorrà dire? Vorrà dire che lì dentro trovate tutto, di tutto e di più. Io adesso vi lascio con un pezzo, perché se questa trasmissione si chiama Socraticamente, beh, un motivo ci sarà.
Pazienza un limite, ogni limite una pazienza fuita.
Sentenza e amma bella,
liata venna,
celata buffata e fatta a Giuliena.
Fra la studa te scruta e te suda, cacchi ci aiuta, tra cicchita e cicuta.
Gente s'aiuta, caglioco saputa,
se va buona, come se studa.
Saluto ma sorte,
che la la buona,
no che la la,
sa canta e sa sona.
A dei quinto locale,
quando traso,
o più una,
a busso sotto nasa.
Ma sta musica se ne futta e bananza,
fa prieno pensiero,
partenna rapanza,
perché viva,
in da ogni nota suonata,
va da respira,
chi sta carcerata.
Tu hai ragione con me, saluto ma sorte. Disacce non sapere, saluto ma sorda, indasso un ipocrita,
tu
saluto ma sorda, scinna un prezzo e muovo del po,
saluto ma sorda,
ci ho pensato in questa fine,
saluto ma sorda,
per muore tutte ste mattine,
saluto ma sorda,
su mondo arrabutammela,
saluto ma sorda,
gli abbino dove andiamola,
saluto ma sorda.
Saluto ma Socrate.
Aspettando a baffone e godò, o fatto è che sei fatta a Bordeaux. Meglio grindo luogo volta una lenza, per fermare i cerchi e ogni eccellenza.
Hai da fatto un'anzata russo po' grana,
non basta basta, cento cento italiano.
Giovinotto con l'off e l'ambiente coraggio,
in a Castellammare a Parambola sta spiaggia.
Mentre fai l'off in dall'off d'antica,
verità a capace se spanna per dica.
La conoscenza è il bene, l'ignoranza è il male,
ma donna ribatta la verità,
si guanta rinala.
E suo capo regna sacca, ma non a capa, si è aperto un meglio, ma non usata. Un cittadino comune non può basti ci accidere, un pensiero libero continuerà a vivere.
Tu hai ragione con me,
saluto ma sopra,
mi sa c'è non sapere,
saluto ma sopra,
in tasso con ogni ipocrita,
tu
saluto ma sopra, scinna un prezzo e muovo del po,
saluto ma sopra,
ci ho pensato in questa fine,
saluto ma sopra,
per muore tutte sti mattine,
saluto ma sopra.
E questo Salutami a Socrate è un brano che io non conoscevo, me l'ha fatto scoprire il mio amico Marco Matteoli, anche lui qui su Oltre Lago, in una trasmissione che devo dire, visto che la sua trasmissione viene realizzata con una grandissima cura, attenzione, lui è un filosofo, è uno studioso riconosciuto a livello internazionale di Giordano Bruno, e con lui nell'interno di dei normali di questa trasmissione che realizziamo ogni martedì in diretta, io dalle ridentissime spiagge dall'estremo salone delle feste di Oltrelago qui a Trevignano, e lui da Carrara, perché lui è un professore, un docente, uno che ne sa, e ne sa tanto, e attraverso lui, appunto, tra le varie cose, tra i vari appunti e spunti, è venuta fuori anche questa canzone, Salutam a Socrate. Eh sì, perché nell'interno poi del testo di questa canzone c'è tanta realtà, c'è tanta verità, c'è tanta attualità. Tra le altre cose fa riferimento in maniera molto chiara, molto palese, anche alla fine di Socrate, perché appunto, come dice nelle primissime strofe il pezzo, sa di non sapere. E questa è una, come dire, è un mantra che ripeto spessissimo anch'io, ma ad un certo punto fa un riferimento, cioè tra Cicchita e Cicuta. E beh, devo dire che sinceramente una parte della vita di Socrate, soprattutto della parte conclusiva della sua morte, non avevo chiara la situazione, non sapevo esattamente come, perché quando si leggono le cose, e soprattutto quando non le si approfondiscono più di tanto, si conoscono i fatti ma non i dettagli, e i dettagli spesso sono quelli che poi rendono una storia diversa dall'altra. E beh, sostanzialmente Socrate, il mio Socrate, viene condannato a morte. E viene condannato a morte in che modo? Beh, viene praticamente invitato a suicidarsi, ad uccidersi, attraverso l'ingestione della cicuta. E che cosa rappresenta la morte di Socrate anche rispetto a quello che è Platone, quindi all'apologia che è seguita ed è succeduta a Socrate? Beh, intanto le virtù socratiche, quindi avere un elevato controllo di sé, non avere paura della morte, perché chi crede nell'immortalità dell'anima non muore, il rispetto e l'ascolto dei bisogni degli altri. Ecco, queste sono le virtù socratiche. Mi piace regalarvi anche un piccolo brano di un testo scritto proprio dedicato a Socrate, e dice questo: Critone fece cenno a un suo servo che gli stava vicino, e il suo servo uscì. Dopo un po' di tempo ritornò con l'uomo che doveva somministrargli il veleno, che già portava tritato in una tazza. E Socrate, vedutolo, disse: va bene, buon uomo, tu di queste cose che te ne intendi, che cosa devo fare? Null'altro, rispose, che dopo aver bevuto muoversi un po' per la stanza, finché non senti sopraggiungere una pesantezza alle gambe. E allora mettiti disteso, il veleno produrrà il suo effetto. Detto questo, porse la tazza a Socrate ed egli la prese. O Echecrate, con volto sereno e senza un tremito, non mutando per nulla né colore né aspetto del volto, ma così, come era solito, guardando quell'uomo di sotto in su con quei suoi occhi taurini, e gli domandò: ma che ne dici? Si può di questa bevanda far libagione a qualche dio? Noi ne tritriamo, rispose quello, quel tanto che è sufficiente per bere. Capisco. Tuttavia penso che si può pregare gli dèi, anzi si deve, perché il passaggio da questa vita a quell'altra avvenga il più felicemente possibile. E così appunto io prego, e così sia. E detto questo, tutto d'un fiato, tranquillo e sereno, vuotò la tazza. Molti di noi fino ad allora avevano trattenuto le lacrime, ma quando lo vedemmo bere e dopo che ebbe bevuto, nessuno più trattenne il pianto. E anche a me, contro ogni mia volontà, sgorgarono abbondanti lacrime e nascosi la faccia col mantello e piansi me stesso, perché non lui io piangevo, ma la mia stessa sventura che mi privava di un tanto amico. E Critone, ancor prima di me, non potendo frenare le lacrime, si era alzato e tratto da parte. Apollo d'Oro, che non aveva un solo istante cessato di piangere, scoppiò allora in singhiozzi e si disperava, tanto che non c'era alcuno dei presenti a cui non si spezzasse il cuore, tranne uno solo, Socrate. Anzi, egli ci disse: «Ma che fate, strani amici che siete? Se io mandai via le donne è perché volevo che non commettessero simili sconvenienze. Ho anzi sentito dire che bisogna morire tra lieti auguri. State quindi tranquilli, siate forti». E noi, udite quelle parole, ci vergognammo e trattenemmo il pianto. Allora egli girò un poco per la stanza e poi disse che gli si appesantivano le gambe. Si pose supino nel letto, secondo i consigli dell'uomo che gli aveva dato il veleno. E costui intanto, toccandolo di tratto in tratto, gli esaminava i piedi e le gambe. E a un certo punto, premendogli forte un piede, gli domandò se sentiva. E Socrate rispose di no. Dopo un poco gli premette le gambe e così, andando in su con la mano, mostrava a noi come si raffreddasse e si irrigidisse. Poi lo toccò ancora e disse: «Quando gli giungerà il cuore, allora, e solo allora, se ne andrà». Ma già erano quasi fredde le parti attorno al ventre, quando Socrate, scoprendosi, giacché si era coperto, disse, e queste furono le sue ultime parole: «O Critone, dobbiamo un gallo ad Esculapio, daglielo, non vi dimenticate». «Sì», disse Critone, «sarà fatto, ma vedi se hai altro da dirci». A questa domanda Socrate non rispose e non rispose più nulla. Dopo un poco ebbe un sussulto e l'uomo lo scoprì ed egli restò con gli occhi aperti e fissi. E allora Critone, visto ciò, gli chiuse le labbra e gli occhi. Questa fu la fine, o Echecrate, del nostro amico, un uomo, possiamo ben dirlo, il migliore di quanti noi allora scorgemmo e senza paragone il più saggio e il più giusto.
Bestia acqua marina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza una donna mia? Questo cos'è? Castellammare pesce non c'è. Nome e sentimento, stella d'argento, sono contento, tu m'hai portato nella mano in cima al mondo, stiamo a vedere quando uscirà, con gli occhi cosa ci
Io credo che la lettura che vi ho in qualche modo, che ho condiviso con voi su Socrate, sia uno dei tanti testi che molto spesso non conosciamo, non leggiamo, tranne ovviamente se si è degli studiosi, degli appassionati di filosofia. E devo dire che proprio grazie a Marco Matteoli e a questo percorso che stiamo facendo alla scoperta di quelli che sono stati i filosofi che hanno in qualche modo, non dico condizionato la nostra vita, ma sicuramente hanno messo molto di loro, si sono raccontati, si sono svelati e hanno raccontato una serie di cose. Ecco, devo dire che in questo cammino che settimana in settimana sto realizzando con Marco nei Normali, c'è esattamente questo, cioè c'è la scoperta, c'è il riconoscere e il conoscere che molte delle cose che noi facciamo, molte delle cose che noi pensiamo e pensiamo che siano farina del nostro sacco, nella realtà lo sono, ma sono eredità di conoscenze passate, di studi, di suggestioni che abbiamo avuto e che fortunatamente almeno qualcuna di tanto in tanto ci resta. E siamo fortunati perché appunto possiamo e siamo in grado di riconoscere il bene e il male. Anche se durante una delle ultime chiacchierate con Marco, rispetto al bene e al male, beh, insomma, è venuta fuori qualcosa di estremamente interessante, ma ne parliamo dopo.
Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia e tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia, e sognò la libertà. E sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò
questa sera vengo fuori, Marie. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Questa sera vengo fuori, Marie. Vedrai che bella la città e sognò la libertà. Passati tutti gli anni insieme ed i suoi occhi ormai non vedon più, ma disse ancora: la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo a blu.
Di voltare pagina, di cambiare, voglio tornare per un ultimo minuto su quelli che sono i nostri viaggi normali, chiamiamoli così, continuiamo a chiamarli così, e nei viaggi normali ad un certo punto con Marco, durante i normali appunto, abbiamo anche affrontato quello che è il libero arbitrio. Allora, un concetto del quale probabilmente noi percepiamo soltanto il suono delle parole, ma non ne conosciamo, in qualche modo non ne riconosciamo il vero significato, perché il libero arbitrio nasce in realtà con Sant'Agostino. Quindi siamo in epoca decisamente più recente rispetto a Socrate, perché siamo tra il 300 e il 400 d.C. Tra le tante cose di Sant'Agostino c'è da dire che ha vissuto i primi anni della sua vita in maniera veramente esecrabile, sentite che parola che vi tiro fuori, e poi improvvisamente anche lui ha compreso che probabilmente la sua vita doveva essere indirizzata in maniera diversa. Suoi tanti scritti che sono giunti tra i tanti, le confessioni, la città di Dio e così via. Ma lui ad un certo punto parla e affronta veramente in maniera assoluta il libero arbitrio. Perché? Perché lo abbina al problema del male. Cioè, il libero arbitrio nella realtà non è la libertà di scelta tra il bene e il male, perché non è una scelta. Il bene è, come dire, fatto d'obbligo, è qualcosa che dovremmo fare, punto. Non esiste la possibilità e la scelta giusta, etica, di scegliere, di prendere una decisione tra il bene e il male. Il libero arbitrio è soltanto rivolto al male, che poi sia un male metafisico, un male morale, un male fisico, quindi una vera e propria modalità di realizzare il male. Ma il libero arbitrio non sussiste per il bene. Il bene è la quotidianità, dovrebbe essere la nostra vita, dovrebbe essere la regola. La regola si infrange soltanto quando si commette qualcosa, e allora sì che diventa un problema di libertà, ma libertà nei confronti anche degli altri, e questo non è cosa di poco conto. Sarà che ho iniziato questa trasmissione di oggi parlando del festival, annunciando, lanciando un po' la nostra avventura di l'avventura serale di sabato, non la finale, che mi viene un po' da sorridere perché questo pezzo che noi stiamo sentendo in sottofondo è un pezzo cantato in questo caso da Giuliano Palma, ma nella versione originale da Iva Zanicchi. Beh, Iva Zanicchi che è fantastica, perché non si, come dire, non si arrende, non demorde, e addirittura dice no, vabbè, portami come ospite perché insomma voglio essere presente, cioè della serie proprio non mi arrendo e non mollo, e non ci sta proprio l'idea di dover guardare il festival di quest'anno in televisione. Allora, cara Iva, ascolta la radio, ascolta noi, ascolta Oltrelago, www.oltrelago.it, te ne stai comodamente a casa tua, così almeno siamo tutti più tranquilli, tutti più liberi, tutti più, come dire, scevri da colpe. E magari alla fin fine poi forse ti facciamo anche telefonare in diretta, chissà.
Bella, lo so, è passato del tempo ed io
che non andrò. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore.
Vabbè, noi l'invito lo abbiamo fatto, quindi, cara Iva, se vuoi, stai a casa comodamente, tranquilla, lasciaci tranquilli, anche perché quest'anno, con mia grande delusione, l'ho scoperto adesso. Non ci sarà la mia Orietta Berti, che devo dire che di anno in anno è sempre un personaggio che ci regala delle sorprese incredibili, e quindi quest'anno non ci sarà e sono un po' delusa di questa cosa, però vabbè, me ne farò una ragione, esattamente così come mi faccio una ragione di un libro che oggi ho portato con me qui in radio e che si chiama Contemporaneo Occidentale. È un bel tomone del Saggiatore e l'incipit è questo: quell'energia che chiamiamo letteratura non è un prodotto del pensiero, è creazione. Ora, caro Andrea Gentile, che hai scritto questo libro, sono d'accordo con te, sì, forse che sì, forse che no, forse che boh, che è secondo me la formula migliore sempre, comunque, per tutte le cose, rispetto a tante cose, però poi provo a leggere e in realtà mi rendo conto che questo libro è un'antologia di racconti. Ci sono tanti autori che sembrano tentare, di cercare una strada diversa, cioè di vivere il testo che vanno a scrivere come un'esperienza vivente, cioè procedendo quasi come se fosse la stesura di un testo e concedendosi la possibilità di restare sorpresi loro stessi, quindi è un percorso abbastanza complicato sulla carta. Poi nella realtà ci sono alcuni racconti che sono estremamente interessanti. Credo che la chiusa di questa presentazione racconti al meglio quello che è il tentativo, la prova, il desiderio, ed è questa, cioè quella di provare ad immaginare un essere umano che si immerge da solo in una grotta estremamente profonda, nera, quindi oscurità totale, lontano da tutti i suoi simili, e questo senza alcun modo di misurare il tempo. E una volta tornata la luce, che cosa significherà per lui sentire la paura, cioè ritornare a provare la paura? L'avrà sempre con sé? Perché in quel sempre, che anche qui filosoficamente il sempre va tutto quanto ridefinito e ricollocato, in quel sempre alberga ciò che più si avvicina a quella che può essere l'idea della letteratura, e cioè che la letteratura, come la vita, è un tuffo nell'ignoto, è un tuffo in qualcosa che noi non conosciamo. È un cammino quasi fossimo dei pellegrini, è una vera e propria, ma sì, la posso definire così, è una vera e propria meditazione.
Mm.
Da questo libro, appunto, ho scelto con grande casualità, cioè senza prestare troppa attenzione, ma ho scelto un racconto breve che è di Mircea Cartarescu e il titolo in italiano è il Ci sono altre cose. Quali sono i limiti della mia conoscenza? Beh, adesso avete capito anche perché in qualche modo il mio occhio è stato immediatamente colpito, perché io sono socratica e quindi... Quali sono i limiti della mia conoscenza? Essi sono insiti nella parola stessa conoscenza, perché non soltanto la nostra conoscenza è limitata, ma la nostra stessa nozione di conoscenza è limitata. E del resto... Se questa nozione di limite è angusta e si applica solo all'interiorità del limite, non anche al suo confine esterno. Il limite della conoscenza include la conoscenza, ma non che ciò che si trova al di là di essa e di cui ovviamente non sappiamo nulla. I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, scriveva Wittgenstein, e lo scriveva semplicemente per mostrare che il linguaggio è una nostra seconda pelle, una seconda serie di sensori, sono altri occhi, sono altre orecchie, sono altre papille gustative. E per definizione ogni limite ha di per sé dei limiti, e i suoi limiti hanno limiti all'infinito. Quindi possiamo immaginarci il mondo come una successione di limiti, di curve, di ombreggiature infinite. Ma è questo il mondo? O almeno è il mio mondo? Ho una coscienza? O sono una coscienza? Ho un mondo? O sono un mondo? Cosa posso comprendere e cosa non posso comprendere? E perché non posso comprendere ciò che non riesco a comprendere? Ma insomma, potremmo andare avanti lungamente. Sono una macchina per trasformare il caos in cosmo, lo spazio sensoriale in spazio logico, però è uno spazio immenso che mi circonda. E il mio corpo ha cambiato questo non percepito in un qualcosa di sensoriale, e la mia mente ha ulteriormente convertito questo percepito, ancorché non lo ha nominato. E quindi di fatto, se pongo un limite alla mia conoscenza, un limite che non può che essere infinito, come una parete di roccia incredibilmente spessa che sta intorno a noi, e beh, questa idea è intollerabile. Perciò i limiti devono essere susseguenti, devono essere aerati, devono essere porosi, penetrabili, come una serie infinita di pelli che mi avvolgono, senza però soffocarmi. Ecco, la domanda è questa: riuscirò mai a estendere la zona sensoriale che mi sta intorno? In che modo posso estenderla? Posso aggiungere, che ne so, dei sensori? Beh, la formica ha intorno a sé una zona sensoriale di alcuni centimetri. Nulla che sia al di fuori di essi la tocca. La sua forma di conoscenza si chiama sopravvivenza. Non ha bisogno di sapere che esistono stelle, né che esisto io che la osservo in questo istante. Eppure lei stessa conosce molto di più del nostro mondo rispetto, per esempio, a un verme parassita. La parola stessa conoscenza cresce pian piano a livello embrionale lungo questi gradini. Ma quali sono le cose grandiose e inutili che non conoscerò mai? Poiché non ho bisogno di esse per sopravvivere, così come la formica non sa di vivere su un pianeta. E sono sempre sotto i nostri occhi, eppure non le vediamo, stanno sotto la mia mente, non le comprendo, così come colui che sogna e non sa di sognare. Ci sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni nella tua filosofia, dice Amleto. Ma che cosa sa Amleto che non sa Orazio? Perché la filosofia non sa, ma sogna? Questo posso dirlo anch'io alla formica, questo dico ogni giorno al mio gatto. Io stesso, la mia mente, il mio essere incomprensibile per loro, sono una di esse.
Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Che figata non avere orari, né doveri o pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede doveri. Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo. Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti vorrei stare zitto, tanto ormai capito. Che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma a casa è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via, quando l'auto nemmeno partiva. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci.
Bella gente, qui bello il posto. Faccio una foto sì ma non la posto. Cosa volete, vino bianco o rosso?
Quanto più si riflette a livello individuale, tanto più si è liberi dal fondale. Ed è possibile cominciare a conoscere, perché ci sono altre cose. E il mio gatto è consapevole di sé, vive dentro la sua vita, come in una casa compiutamente conosciuta. Sente e intuisce lo spazio circostante. Nemmeno lui vede i libri, le nuvole, le altre innumerevoli cose che si trovano in cielo e in terra. La sua filosofia è parimenti sognatrice quanto quella di Orazio, e lo tengo in grembo mentre scrivo queste righe. A volte lui mi guarda, alza gli occhi chiari verso di me. Non mi vede però realmente, perché sono un essere fantasmatico il cui mondo, benché in prossimità, gli è inaccessibile. Così come non è possibile toccare qualcuno che stia al di là di una sottile parete di vetro. Mi vede, ma non mi conosce, non comprende le mie motivazioni, non è colpito dalle mie capacità, comunque straordinarie. Io posso accendere la luce, per esempio, nella stanza in cui siamo, posso guidare l'auto, posso far scorrere l'acqua in bagno, l'accarezzo, e lui risponde garbatamente. Ma non comunichiamo e saremo sempre estranei. E allora, quando penso alla divinità, mi immagino i rapporti fra noi sul modello di quelli fra me e, che ne so, un batterio, tra me e una formica, tra me e il mio gatto. E né la formica, né l'uccello, né il lupo, né alcun altro essere ha mai voluto sollevarsi verso di me per cingermi, per arrivare a sapere come sono la mia vita e il mio pensiero. Solo io ho spezzato questa simmetria e sento il bisogno di comunicare con lui, per potermi protendere verso di lui. Ho bisogno di sapere a che distanza si trova rispetto a me. Ma quanto si è evoluto l'embrione della conoscenza per giungere all'uomo maturo che è lui? E dove mi trovo io nella sua assorta presa in forma di felce? Come sarei tranquillo se la distanza fra noi fosse soltanto quella tra un bambino e l'uomo maturo? E allora aspetterei solo di crescere, crederei che soltanto l'insufficienza delle mie aree prefrontali, non completamente sviluppate, mi impediscono di conoscerlo. Così come non sappiamo quando siamo piccoli, perché il nostro papà va tutti i giorni al lavoro. Cosa fa lì? Come si districa nel mostruoso labirinto della città che affronta, senza che nessuno gli dica cosa fare e cosa non fare? Ma abbiamo fiducia che comprenderemo la sua vita quando saremo grandi. E come sarebbe bello se io e lui non fossimo specie diverse, regni diversi, ma età differenti dello stesso essere. Ecco, la nostra conoscenza è imperfetta, e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. E questo lo scriveva Paolo ai Corinzi. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ma se il mio accesso allo spazio logico, al pensiero simbolico, non mi servisse granché per conoscerlo rispetto all'accesso della formica allo spazio ottico, e se il mio pensiero, che fa sì che io sia incomprensibile per un gatto, fosse insufficiente, non per intensità, ma per inadeguatezza. Il gatto mi vede, ma non può pensarmi. Io posso pensarlo, ma non lo posso cosa? Non ho nemmeno parole per questo. Quale organo dovrei avere che fosse rispetto al pensiero ciò che è il pensiero rispetto alla vista, per poter contemplare colui che è al di sopra di me, che si trova in cieli metafisici, su cui non ho alcun tipo di idea? E seppure l'avessi, saprei che è sbagliata, essendo semplicemente un'idea. Sbaglio persino pensando ad una supermente, una meta-idea, sbaglio in maniera sostanziale, mirando a una mente, a un processo logico, perché per conoscerlo non mi aiuta il pensiero logico, così come il cacciavite è troppo primitivo per essere impiegato in un circuito stampato.
Forse mi calmerò come l'acqua del mare, mi riconoscerò se cambierò parere. Ho sbagliato a parlarti, scusami, perché sono quella stronza che non cambierà per te. Ti ricordi di me le notti a camminare, un po' stanchi e felici sulle strade romane? Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere questo nodo tra me e te. È sempre più difficile.
Non sapremo mai cos'è il mondo, com'è il mondo, perché c'è il mondo, come si presenta il mondo quando non esiste neppure un occhio che lo veda. Come sarebbe se non fossimo mai nati? Come sarà dopo la nostra morte, dopo la scomparsa della coscienza, di quella ameba dell'uomo e della divinità? Tutto quello che sappiamo è che ci protendiamo disperatamente verso di esso, così come il bambino tende le mani verso la luna, come il gatto tenta di afferrare su una parete il riverbero di luce di uno specchietto. Non potremo mai conversare con una divinità, non potremo comprenderne la vita, i moventi, la psicologia, i poteri, la bontà o anche l'atrocità. Nemmeno se la distanza fra noi fosse quella che c'è fra un bambino e un adulto. un granello di polvere nel suo mondo, a 4, a 5, a 100, a 1 milione, a 1 sestilione di dimensioni. Quanti guardiani sempre più potenti presidiano l'infinita sequenza concentrica delle porte della legge. Dal terzo in su, scriveva Kafka, non riusciamo più a sopportarne lo sguardo, perché queste porte sono i limiti della nostra conoscenza, loro stesse, di uno spessore infinito. Come il disco con una sola superficie di un racconto di Borges. Ogni limite, anch'esso per noi, una sola faccia, quella rivolta verso di noi. L'altra è la cosa in sé, destinata a restare per sempre sconosciuta. È la divinità, e il cui volto è semplicemente la sua ombra proiettata su di noi, che ci copre e ci consola. Per stessa ammissione di Andrea Gentili, che ha curato questa antologia, in realtà anche lui si è basato su una sorta di era, l'era dell'algoritmo, l'era dell'algoritmo che Google crea, genera, e che lascia dietro di sé una serie di dati infinita, no? Che sono semplicemente le parole che abbiamo cercato, l'ora, la data nella quale le abbiamo cercate, il luogo in cui ci trovavamo, magari attraverso il cellulare, un indirizzo IP che identifica in modo univoco il dispositivo collegato. Insomma, c'è una serie di aggregati che vengono filtrati da algoritmi che poi ci inquadrano in categorie, quindi uomini, donne, giovani, vecchi, famosi, non famosi. E un giorno ci viene una fantasia, no? Che ne so, cercare un corso qualunque, di equitazione. E allora da quel momento ecco che un altro brandello della nostra identità inizia a sorgere. E allora ci propongono tutto quello che potrebbe essere interessante, che ne so, l'abbigliamento, le attrezzature, le strutture, i centri, insomma si creano dei sistemi. Ecco, è una sorta di eco, è una scheggia impazzita che invade il mondo, e noi siamo delle schegge impazzite che invadono il mondo, perché da quando abbiamo messo piede su questo pianeta, secolo dopo secolo, si sono certamente convinti, e ci siamo convinti, di possedere un nostro io, ma in realtà non abbiamo un nostro io, abbiamo un ego, abbiamo qualcosa di tracciabile, qualcosa di riconoscibile, e la scambiamo così quasi fosse un percorso infinito. Ecco, non è un percorso infinito, è un percorso, anzi, assolutamente finito, ed è un inizio surreale, ma è un inizio di realtà. E allora, con questo confuso pensiero, che di confuso non ha assolutamente nulla, ristabilisco i nostri confini. Perché appunto noi siamo quello che siamo, ma non abbiamo confini. È come la conoscenza. Sappiamo di non sapere, sappiamo di sapere alcune cose e di non saperle altre. E questo è il gioco continuo della vita, del quotidiano, ed è anche il gioco che io oggi ho portato avanti con voi. Adesso è il momento di salutarci, è un lunedì che prosegue e ha una programmazione anche molto intensa qui su Oltrelago. Io vi do appuntamento Beh, a questo punto ve lo dico, do appuntamento a domani con i normali e poi ci saranno tante altre trasmissioni, tante altre occasioni per stare insieme in voce o con il pensiero o semplicemente ascoltando in comune qualcosa che ci piace e ci interessa. Io vi lascio con la mia sigla finale, un regalo di Marta Capponi, un regalo perché me l'ha fatta scoprire lei, a me piace moltissimo. E allora eccola qua, come nascono le sigle? Beh, talvolta le sigle sono l'inizio, sono una fine, talvolta sono nel mezzo. Questa volta questa è la mia sigla conclusiva. Vi saluto, vi ringrazio e magari tra qualche ora ci incrociamo anche al cinema, perché il bello della vita è anche questo, poter in qualche modo seguire le proprie passioni. E poi, se sono passioni, sono professioni, chissà, questo è il bello e la fortuna della vita. Ciao, buona serata.
Donna che come compagno vorrebbe un'altra donna accanto. Donna che vorrebbe un figlio ma non saprebbe con chi farlo. Donna, mentre stai parlando mi stai facendo innamorare. Donna, conta fino a 10, che conta prima di parlare. Stessa bambina che sogna, combatte e poi crolla, non ti chiede scusa, si tocca la sera, prepara la cena, questa donna sei tu. Non ha fame e mangia e che preferisce stare scalza. Tiene testa però sa che litigare è stanca. Donna è una mia amica e lì mi aspetta la salita. So che se avessi bisogno sarà lei a darmi la vita. Donna sottile, complessa, ma sempre la stessa. Bambina distratta, sorride e poi crolla. Ti ha già chiesto scusa, ci spera ogni sera, non molla la presa. Questa donna sei tu. Sei tu. Questa donna sei tu. Sei tu. Oh donna, se sapessi quanta forza hai negli occhi. Donna, dimmi cosa stai pensando, non ti vergognare. Oh donna, se sapessi quanta energia sai dare. Vieni più vicino, vieni accanto a me, non te ne andare.
Oh, ma se poi invece vuoi andartene, sappi che lo puoi sempre fare. È la cosa più difficile del mondo, però decidere senza rimorso e credere in un nuovo incontro penso sia l'unico modo per stare bene.